SBS Italian.
E allora nel programma sportivo di questa mattina noi ci concentreremo soprattutto sul calcio, perché nelle scorse ore si è disputata la prima giornata della Serie A, una giornata che ha visto all'esordio il successo della Juventus e del Napoli che è negli anticipi del sabato.
Dopodiché, poche ore dopo, la Roma ha espugnato l'Olimpico di Torino, mentre l'Inter è caduta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E a proposito di squadre emiliane, la SPAL si è aggiudicata il derby contro il Bologna di Pippo Inzaghi e la prima di campionato ha visto anche l'esordio positivo dell'Empoli e il pareggio spettacolare tra Parma e Udinese. Tutto questo nella prima ora, nella seconda parleremo anche di rugby, l'Australia è stata battuta ancora una volta dalla Nuova Zelanda, e di tennis, commenti su questa nuova formula della Coppa Davis da parte dei primi numeri del tabellone, fra cui per esempio Djokovic e Federer. Ma Francesca,
appunto, tra pochissimo Marco noi ci collegheremo con Dario Castaldo per approfondire i temi della prima giornata del campionato di Serie A, appunto in questa prima parte del programma, però prima ripiloghiamo i risultati e la classifica.
Senz'altro. A Verona Juventus batte Chievo 3-2, a Roma Napoli batte Lazio 2-1, queste partite si sono giocate sabato. E poi all'Olimpico di Torino Roma batte Torino 1-0, Bologna SPAL 0-0, Empoli Cagliari 1-0, Milan Genoa è stata rinviata per i fatti appunto del ponte, Parma Udinese 1-0, stesso discorso per Sampdoria Fiorentina, Sassuolo batte Inter 1-0, Atalanta Frosinone si gioca nelle prossime ore. La classifica, beh, è inutile riepilogarla perché chi ha vinto ha 3 punti, chi ha pareggiato ne ha 1 e chi ha perso 0 punti.
E allora noi diamo adesso il buongiorno, il benvenuto a Dario Castaldo. Dario, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora Dario, anche questa stagione si apre nel sogno della Juventus.
Sì, nel segno dei 7 volte campioni d'Italia, che si sono anche rinforzati col giocatore più forte probabilmente sulla faccia della terra, non di adesso ma dell'ultimo decennio. Cristiano Ronaldo ha esordito al Bentegodi di Verona in questa sfida che ha aperto il campionato 2018-2019, vinta dalla formazione di Allegri per 3-2. È stata una partita estremamente rocambolesca, la Juventus ha vinto in rimonta nonostante il gol nel primo tempo segnato da Khedira sugli sviluppi di una mischia a centro area. Questo perché una Juventus un po' particolare, davvero con tanti uomini, con tanti attaccanti in campo, non arretto ai contropiedi Clivenzi all'inizio della ripresa, Giaccherini ha servito a Stepinski un bel assist per il gol del pareggio, poi sempre Giaccherini si è procurato un calcio di rigore che poi è andato a trasformare fallo ingenuo di Cancelo nella circostanza, quindi Chievo avanti 2-1 nel punteggio prima che nel finale la Juventus prima pareggiasse, in questo caso sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Bonucci, anche se poi c'è stata una deviazione di un difensore del Chievo, e poi nel finale arrivasse anche la rete del 3-2. In tutto questo Cristiano Ronaldo ha accennato a qualche grande classico, il tiro da fuori parato da Sorrentino, addirittura ha provato una rovesciata nella ripresa con Allegri che ha spedito in campo Mandzukic, ha provato a spostarsi un po' in posizione defilata da dove si è comportato meglio rispetto alla posizione centrale del primo tempo, alla fine ovviamente soddisfatto dei 3 punti Massimiliano Allegri, al quale hanno chiesto anche conto del mancato gol di Cristiano Ronaldo. Ma prima direi di ascoltare dalla radio cronaca della RAI a cura di Francesco Repice il gol di Federico Bernardeschi, non so se volete lanciarlo voi o se ci provo io, ragazzi.
Possiamo tranquillamente farlo partire noi, quindi
ecco,
abbiamo
fatelo voi.
Sì, il gol di Bernardeschi che salva, se vogliamo così dire, la Juventus da una possibile figuraccia all'esordio del campionato di quest'anno.
All'azione Bernardeschi, costretto a retrocedere, poi Chiellini, poi la sventagliata sul settore di sinistro, Alessandro che attacca verso la linea di fondo, si libera di un avversario, entra in rigore, la doppia frenata, poi il cross in mezzo, la sotterra, rete! La rete Bernardeschi, il 3-2 della Juventus esattamente al 48esimo, e adesso non ci sono discussioni e adesso non ci sono storie, e questa è la Juventus.
Questa è la Juventus, perché appunto in qualunque tipo di condizione bisogna stare allegri e svegli fino al 94esimo, se non poi, perché ti può sempre arrivare questo golletto.
Insomma, Juventus che ha meritato sicuramente, però c'è qualcosa da rivedere, perché tatticamente, come detto, la squadra è scesa in campo con una formazione piuttosto sbilanciata. C'erano Cuadrado, Douglas Costa esterni alti, ma Alexandro e Cancelo esterni bassi o terzini di fascia, come si diceva un tempo, e Dybala e Cristiano Ronaldo attaccanti centrali. Ma quel che più aveva poi colpito erano state le decisioni di Massimiliano Allegri, che nella ripresa aveva inserito Bernardeschi al posto di Cuadrado, ma Mandzukic al posto di Douglas Costa, e negli ultimi 7 minuti anche Emre Can al posto di Sami Khedira. Quindi una Juventus molto sbilanciata, che ha ormai rinunciato ai tre di difesa, alla BBC, proprio per dare spazio agli esterni di difesa. Quindi c'è qualcosa da rivedere nel lungo periodo dal punto di vista della disposizione tattica e forse anche della posizione in campo di Cristiano Ronaldo. Intanto ascoltiamo che cosa ha detto Massimiliano Allegri al termine della sfida, che direi che in questo caso posso farlo partire io questo servizio.
Siamo alla prima giornata, 8 giorni che lavoriamo insieme, e ci voleva una vittoria così, sofferta alla fine. La squadra ha avuto una bella reazione, ha accelerato quando è andata sotto 2-1, e abbiamo subito due gol che potevamo evitare, però sono cose che capitano. È meglio una vittoria così che una vittoria facile come dopo 3 minuti poteva essere.
L'impatto su Cristiano Ronaldo?
L'impatto di noi è stato buono, ottimo. La squadra, siamo in ritardo di condizione, perché è normale, a parte quelli che l'hanno lavorato dal 10 luglio, gli altri hanno bisogno di giocare. Ronaldo ha fatto una buona partita, ha tirato molto in porta, oggi non ha fatto gol perché si vede che c'era scritto da qualche parte che non doveva fare gol.
Era scritto da qualche parte che non dovesse far gol Cristiano Ronaldo all'esordio nel campionato italiano. Comunque un esordio positivo per lui e soprattutto per la Juventus, che ha vinto al Bentegodi per 3-2 contro il Chievo, e a quel successo poi ha fatto eco il Napoli, che è andato a vincere in trasferta allo Stadio Olimpico contro la Lazio.
Sì, il Napoli che appunto si appaia, anche se in questa prima giornata i numeri contano fino a un certo punto, alla Juventus in testa alla classifica. Era interessante, Dario, sapere come avrebbe messo in campo la squadra Ancelotti, che ricordiamolo subentra a Sarri sulla panchina degli azzurri. Come è stata questa partita, come ha giocato il Napoli, che ovviamente sappiamo ha vinto a casa della Lazio, cosa non facile, e insomma è un Napoli che può puntare in alto?
Sì, guarda, sono 3 punti estremamente pesanti, intanto perché il Napoli veniva da un precampionato molto grigio, con tante batoste subite anche in amichevole, poi perché c'erano dubbi sulla qualità della squadra, nel senso che non è stata rinforzata in pratica nelle ultime 2 stagioni. C'era il recupero a pieno regime di Milik al centro dell'attacco, qualche dubbio esattamente anche sulla tattica, perché Ancelotti deve provare a cambiare qualcosa, ma dopo anni di sarrismo a Napoli non è facile reinventarsi qualche cosa. L'idea per il momento di Ancelotti è stata quella di mantenere la stessa disposizione tattica, il 4-3-3, ma di provare Marek Hamšík al centro del centrocampo, in cabina di regia, laddove c'era Jorginho, che si è trasferito proprio al Chelsea, con Allan e Zielinski ai suoi fianchi. Davanti mancava Mertens, non in perfette condizioni, infatti è entrato soltanto nell'ultimo quarto d'ora al posto di Insigne, e sono stati confermati Insigne e Callejon esterni. Difesa anche lì confermata, con Karnezis tra i pali, ma è probabile che Ospina si prenderà il posto da titolare che era stato di Reina fino allo scorso anno. Napoli che non è partita bene, è vero che giocava contro una Lazio particolarmente brillante, ma insomma il Napoli ha concesso molto nel primo tempo. C'è stato un gol davvero spettacolare di Ciro Immobile all'inizio della partita, che ha portato in vantaggio proprio i biancocelesti, un gol spettacolare del numero 17 della Lazio, che con una finta ha fatto fuori 3 difensori del Napoli, Mario Rui, Koulibaly e Albiol. Poi però sono arrivate le 2 reti partenopee della squadra di Ancelotti, che ha prima pareggiato i conti in conclusione alla fine del primo tempo proprio con l'attaccante polacco Milik, e poi nella ripresa ha trovato il gol del vantaggio, del definitivo 2-1 al 15esimo, con un bellissimo destro di Lorenzo Insigne sotto l'incrocio dei pali. Ascoltiamo al microfono di Dazon, che era la vera altra novità di questa prima giornata del campionato italiano, il neotecnico partenopeo Carlo Ancelotti. Ascoltiamolo.
Molta emozione, poi ancora più emozione per come abbiamo cominciato la partita, poi dopo piano piano siamo entrati meglio e la partita l'abbiamo condotta bene, finita con un po' di sofferenza, ma nella prima giornata è anche abbastanza normale. Beh, l'inizio che è stato un po' troppo lento, a volte nella costruzione del gioco siamo stati un po' lenti, comunque sia, credo che sono, diciamo, i problemi di inizio stagione. È vero che stiamo cercando di cambiare qualcosa, la squadra si sforza, si impegna e certamente dobbiamo crescere, migliorare, ma insomma i presupposti ci sono, perché questo, come ho detto tante volte, è un gruppo molto sano e anche nella partita sofferta, di sofferenza, siamo riusciti a esprimere una buona qualità.
Queste le parole di Carlo Ancelotti al microfono di DAZN, il cui commentatore, uno dei cui commentatori è stato un suo ex pupillo, Andriy Shevchenko, attaccante ucraino ovviamente del Milan. Insomma, ascoltiamo anche questo piccolo, diciamo, siparietto al microfono di DAZN tra Ancelotti, Shevchenko e Diletta Leotta, che è, insomma, presentatrice strappata da DAZN a Sky. Diciamo che forse come prima in giornata si poteva fare qualche cosa di meglio, ma insomma, per dare un'idea di come è stata anche la copertura dell'evento su questo nuovo canale televisivo italiano.
Mister, faccio tanti auguri veramente per questa prima partita, 8 anni, comunque è importante, sei stato fuori, oggi sei qua in Italia. Che emozione ti trovi adesso?
Che
emozione trovi vincere la partita?
È una grande emozione ritornare all'Olimpico, che è stato il mio stadio tanti anni fa. Mi ha dato conforto la statistica che in questo stadio sono state più le partite che ho vinto come calciatore che quelle che ho perso, però sì, è un'emozione molto grande a ritornare in Italia, e ci tenevamo molto a iniziare bene dopo un periodo estivo un po' travagliato, ma diciamo che la fiducia e l'ottimismo non è mai mancato a questa squadra e né tantomeno a questa società.
Ancelotti, le faccio una domanda, provi ad essere sincero con me: chi è meglio, Milik o Sheva?
Beh, adesso è meglio Milik.
Grazie.
È così? No, dai. No,
adesso, oggi, è chiaro che auguro a Milik di fare quello che ha fatto Andrei, che è stato qualcosa di straordinario. Comunque Milik, non dico che assomiglia a Shevchenko, però come Shevchenko, un giocatore molto presente in area, molto sveglio e credo che farà tanti gol.
No, dobbiamo dire, per chi non lo ricordasse, che Carlo Ancelotti è stato giocatore della Roma per molti anni prima di passare al Milan, e quindi una vittoria sulla Lazio all'Olimpico gli fa piacere non solo quale allenatore del Napoli, ma anche come ex giocatore giallorosso, giusto?
Sì, anche se più volte si era associato il nome di Ancelotti alla panchina giallorossa, lui sembrava non interessato e non intenzionato, in quanto ormai abituato fin troppo bene tra Chelsea, Paris Saint-Germain, soprattutto Real Madrid, diciamo che meno di una semifinale o una finale di Champions League non ci si scomoda per meno di un obiettivo del genere. Invece poi è andato a finire al Napoli, che tutto sommato, in quanto a prospettive, non è che insomma siano molto superiori rispetto a quelle della Roma. Ma insomma, Napoli che è uscito molto bene con i 3 punti in tasca da questa prima giornata. Nella seconda sarà proprio un altro tuffo nel passato per Carlo Ancelotti, perché i partenopei ospiteranno il Milan, questo in uno dei 2 anticipi della prossima settimana. Sarà la notte tra sabato e domenica in Australia. L'altro anticipo della seconda giornata sarà quello di Torino tra Juventus e Lazio. Allora, in questo senso c'è molto da lavorare in casa biancoceleste, come ha sottolineato al termine della partita persa in casa contro il Napoli il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.
Eravamo partiti molto bene, insomma, avevamo avuto palleggio, possesso, avevamo gli esterni belli aggressivi, non c'eravamo abbassati, avevamo giocato un buon calcio, poi la squadra dopo il gol un pochettino si è abbassata, abbiamo concesso un tiro deviato che è finito sulla traversa, poi quella disattenzione sul gol di Caleglion dove dovevamo prestare più attenzione su una cosa vista e rivista in questi 15 giorni, e poi insomma al secondo tempo non siamo entrati nel migliore dei modi. Probabilmente per determinate partite dobbiamo fare di più, perché non basta, ci tirano in porta Insigne di prima, ha fatto un gol pazzesco sotto l'incrocio dei pali, poi palo clamoroso dei Cerbi, che penso che il pareggio sarebbe stato più giusto, però onore a Napoli che ha fatto la gara che doveva fare, ha fatto due gol, ha vinto su un campo che non è semplice. C'è rammarico per i miei ragazzi che ci hanno messo tutto quello che avevano, determinati giocatori che erano arrivati dopo, gli ho chiesto un qualcosina in più che probabilmente non avevano ancora, ma sono stato forzato perché ci portavamo delle squalifiche importanti dallo scorso anno pure.
Bene, questo era il tecnico dei biancocelesti. Continueremo a parlare di Serie A fra qualche istante, ma adesso per noi una breve pausa.
E siete ancora sulle frequenze di Radio SBS insieme al programma in italiano questa mattina condotto da Francesca Rizzoli e Marco Lucchi. Siamo in collegamento con Dario Castaldo per parlare appunto di sport. Dario, abbiamo parlato fino adesso di Juventus, Napoli e Lazio, ma adesso passiamo alle altre gare, a partire dal successo esterno della Roma ottenuto all'Olimpico di Torino.
Sì, non è stato un successo semplice e lo si sapeva, perché comunque il Torino è stata una delle squadre che meglio si sono mosse sul mercato nell'estate, anche se poi la formazione di Walter Mazzarri si è schierata con buona parte dei giocatori già visti lo scorso anno, ma insomma la rosa del Torino è migliorata molto negli ultimi giorni con l'arrivo per esempio di Soriano e di Zaza, ma insomma la Roma che doveva fare a meno di alcuni uomini importanti, soprattutto il francese Nzonzi, arrivato anche lui negli ultimi giorni di mercato, si è schierata con il 4-3-3 molto interessante, con Dzeko al centro dell'attacco, Under a destra e il Shaarawy a sinistra. La Roma ha colpito tre pali, anche se diciamo che sono stati quasi tutti scheggiati da Dzeko e da Kolarov stesso. Poi nel finale, dopo aver sofferto e dopo essersi vista anche un gol segnato dal Torino annullato per un giusto fuorigioco, la Roma ha trovato il gol partita. È stato un gol particolarmente bello, segnato da Edin Dzeko a due minuti dal termine su un cross dalla destra, uno spiovente di Justin Kluivert, figlio d'arte, figlio a proposito di Milan, dell'ex centravanti dell'Ajax, della nazionale olandese e proprio dei rossoneri. Insomma, Kluivert se n'è andato sulla destra, ha lanciato partire questo cross alto sul quale Dzeko al volo di sinistro, un po' alla Van Basten contro la nazionale sovietica nella finale dell'Europeo dell'88, ma dall'altra parte del campo ha trovato l'incrocio dei pali alla sinistra di Sirigu. Insomma, alla fine una Roma più che positiva. Allora ascoltiamo a questo riguardo la soddisfazione del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco.
Io credo che porsi dei limiti non è corretto in questo momento, è giusto pensare di potersi migliorare, però il campo che poi deve avere le proprie risposte e la crescita di questa squadra che ci farà capire. Non penso che la prima giornata possa determinare adesso le prime, le seconde, le terze. Non c'è un quadro generale ben definito, è normale che noi lotteremo per cercare di stare là avanti il più possibile.
Insomma, Roma che resta, secondo Di Francesco, una delle possibili candidate al successo nel campionato. Ovviamente buono questo esordio dei giallorossi a Torino. Giallorossi attesi nella seconda giornata da un impegno molto probante in casa contro l'Atalanta, che avendo iniziato la preparazione in anticipo rispetto alla concorrenza per via dei play-off di Europa League, è davvero già avanti nella preparazione.
Dario, abbiamo ancora pochi minuti, 4, però appunto dovremo riuscire a farcela ripilogare i tabellini delle altre partite. Che cosa ci dici?
Beh, intanto ha fatto sicuramente rumore la sconfitta dell'Inter a Reggio Emilia al Mapei Stadium contro il Sassuolo, un Inter sulla quale c'erano grosse aspettative in questa stagione data un'ottima campagna acquisti. Va detto che Spalletti ha fatto delle scelte un po' strane in partenza, un Inter schierato con un 4-4-2 con Brozovic e Vesino al centro del campo, che sicuramente non sono stati all'altezza della situazione, un Inter che alla lasciato fuori alcuni uomini importanti, mancava Nainggolan e l'assenza si è sicuramente sentita. Lautaro Martinez, dopo un ottimo precampionato, non ha brillato a Reggio Emilia. Insomma, alla fine, in un modo o nell'altro, è stato il Sassuolo di De Zerbi a prendersi i tre punti grazie a un rigore trasformato da Domenico Berardi dopo 27 minuti. Nel Sassuolo si è visto il ritorno, anche in questo caso, di un ex milanista, Kevin Prince Boateng, che poi abbiamo ascoltato perché è stato lui il migliore in campo.
Grandissimo, sono contento che sono tornato, abbiamo fatto una partita forte, abbiamo sofferto pure perché Inter è una squadra forte, però abbiamo visto che idea abbiamo, volevamo giocare, volevamo divertirci, abbiamo fatto una grande partita, complimenti a tutta la squadra.
Cosa ne pensi di questo cambio di ruolo, una cosa inedita quasi nella tua carriera, ti piace?
No, mi piace perché il gioco come giochiamo è per me perfetto davanti, perché sono quasi un centrocampista di più, avevo fatto un anno anche in Spagna, per quello mi piace, dopo mi è mancato un po' di fortuna oggi, però la squadra ancora congratulazioni perché hanno fatto una partita incredibile.
Il Sassuolo ha investito tanto quest'estate, che obiettivi vi date, quali sono le ambizioni?
Non lo so, vogliamo giocare bene, vogliamo fare meglio di l'anno scorso, sì, abbiamo investito tanto la squadra e la società, anche i nostri giocatori in ritiro, per quello, per divertirsi e vincere anche contro i grandi.
Insomma, contro i grandi sono riusciti a vincere alla prima di campionato gli emiliani, il cui tecnico, nuovo tecnico De Zerbi, ex Benevento, ovviamente ha sottolineato appunto l'importanza di questi tre punti.
No, dominato no, abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, probabilmente abbiamo meritato di vincere, anche se in qualche episodio siamo stati anche fortunati e in qualche altro sfortunati, perché saremmo potuti passare in vantaggio prima su azione e avremmo magari potuto chiudere la partita nel secondo tempo in qualche opportunità, però siamo contenti perché aver vinto contro una squadra di questo valore che è l'Inter ci dà grande gioia.
Dunque, queste le parole di De Zerbi, tecnico del Sassuolo, che ha battuto all'esordio l'Inter per 1-0 su rigore, ha trasformato Berardi. Inter attesa una seconda giornata non semplice contro il Torino. Riepilogando brevemente quel che è successo nelle altre gare, si sono comportate bene le due delle neopromosse, l'Empoli soprattutto di Andrea Azzoli, ha battuto il Cagliari per 2-0 con un gol per tempo di Krunic al 14esimo e di Caputo al 16esimo del secondo tempo. Esordio diciamo agrodolce, ritorno in Serie A agrodolce per il Parma, che in casa contro l'Udinese era avanti 2-0 ad inizio ripresa, avevano segnato il nuovo acquisto inglese e Barilla, poi nel secondo tempo, prima De Paul su calcio di rigore e poi Fofana, entrambi nel giro di 5 minuti hanno dato il primo punto del campionato all'Udinese, che è l'unica squadra di questa Serie A ad essere guidata da un allenatore straniero, tutti italiani invece ovviamente, i coach delle due emiliane, Bologna e Spal, che si sono affrontate dall'Arra davanti a quasi 14.000 spettatori. È stata la Spal a portarsi a casa i primi tre punti della stagione, così dando questo primo dispiacere a Pippo Inzaghi, ha deciso Kurtic al 16esimo del secondo tempo.
E come sempre siete all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, sono le 8:50, siamo quasi arrivati alla fine anche questa mattina del nostro programma. In conclusione noi torniamo a parlare di sport, e per farlo insieme a noi è rientrato negli studi di Melbourne Dario Castaldo. Dario, ben ritrovato.
Di nuovo buongiorno Francesca, un saluto a Marco e a tutti gli ascoltatori.
Allora Dario, iniziamo dalle palle ovali, perché nel fine settimana a Sydney l'Australia ha sfidato la Nuova Zelanda e la partita è andata bene solo a metà.
Sì, nel senso che l'Australia era in vantaggio 6-5 all'intervallo in questa sfida, valida come la gara d'andata per la Bledisloe Cup, che è la coppa che viene assegnata appunto in questa sfida incrociata tra Wallabies e All Blacks. Gli All Blacks partivano sicuramente favoriti nel secondo tempo, hanno poi dominato la sfida approfittando anche di qualche incertezza e distrazione di troppo nel pacchetto arretrato australiano. Alla fine il risultato senza storia ha visto la Nuova Zelanda imporsi per 38-13 a Sydney. Anche in questo caso, così come nella prima ora di trasmissione, vi devo chiedere se avete voi la possibilità di trasmettere l'audio con le dichiarazioni del capitano australiano Michael Hooper.
Senz'altro, infatti la partita, che fra l'altro ho avuto anche l'opportunità di vedere, non le vedo spesso, ma questa chiaramente non me la sono persa, è stata una partita nel secondo tempo a senso unico, come si dice, le partite durano 80 minuti nel rugby, e nei primi 40 l'Australia ha retto, nei secondi 40 è veramente crollata. Ma come dicevi, ascoltiamo il capitano Hooper intervistato dal canale 10.
Yeah, it's really disappointing, isn't it? You know, really hurt. Building some nice phases and throwing the ball away. Not just backing what we can do there to hold the ball and go over. Probably one or two, if we hold that, one or two phases later, we're walking one in. you know, with some of the guys we have out on the edge, and yeah, we didn't do that.
E sono non so quanti anni che l'Australia non riesce a battere la Nuova Zelanda in Nuova Zelanda a rugby, credo 26, ma potrei sbagliarmi, forse anche di più. Quindi per la partita di ritorno, Dario, non è che si prevede una rivincita da parte dei Wallabies?
No, anche perché poi sai, questi confronti lasciano anche degli strascichi dal punto di vista psicologico. Vedere il modo in cui gli All Blacks si sono imposti nel secondo tempo senza trovare la risposta dell'Australia può lasciare dei segni nella formazione di Checa. Tra l'altro, a proposito dei segni, è uscito per infortunio Israel Folau, che è l'uomo simbolo di questa squadra, quindi problemi ulteriori anche dal punto di vista della formazione nella gara di ritorno che si disputa il prossimo fine settimana. Ricordiamo che il tutto fa parte dell'ex Tri Nation, una sorta di sei nazioni dell'emisfero meridionale al quale partecipano, oltre che Australia e Nuova Zelanda, anche Argentina e Sudafrica. Però essendo una sfida incrociata tra Wallabies e All Blacks, in palio c'è un trofeo appunto apposito, la Bledisloe Cup, che l'Australia non vince addirittura dal 2002 nel confronto incrociato proprio contro gli All Blacks.
Archiviamo il rugby, passiamo invece ad un altro sport in cui si gioca con la palla ovale, anche se è un po' diversa, è un po' più leggera, il football australiano. Siamo ad una sola giornata dal termine della regular season e ci sono già i primi verdetti, ed alcuni sono sorprendenti.
Beh, intanto diciamo che la cosiddetta minor premiership, o comunque il titolo diciamo di campione della regular season, va a Richmond, la squadra che lo scorso anno un po' a sorpresa si impose poi nelle finali e nella grand final. Con un turno d'anticipo si è garantita la possibilità di affrontare queste finali da testa di serie numero 1, dunque con il miglior record della stagione regolare, 17 vittorie e 4 sconfitte per i Tigers, che si sono appunto laureati con una giornata d'anticipo, perché ieri i West Coast Eagles, che li seguono in classifica, sono stati sconfitti per 108 a 91 dai Melbourne Demons, e questo significa che comunque ancora tutto molto aperto per le prime quattro posizioni. Ci sono in lizza ben quattro squadre: Richmond è prima con 68 punti, segue i West Coast Eagles con 60, Collingwood con 56 e 56 punti anche per Hawthorn e per i Sydney Swans, che hanno battuto nel derby i concittadini dei Giants, li hanno superati in classifica di 2 punti. Anche in questo caso direi che possiamo ascoltare un audio, Marco.
It is what it is, you can't do anything about it, you can't rewind it and say you know, Davis is there and Griffin's there, but they wore us down, they're a good hard side, they wore us down, and but you could just start to see momentum shift in the last 10 minutes of the third, and you know, clearly we were holding on a little bit, and we couldn't hold on for that long, even though we had a couple of goal buffer at three-quarter time, and that was disappointing, but you know, they were the better team of the night.
Direi che sarà Cameron, sì, il coach dei Giants. Giants che comunque restano sia in corsa per il quarto posto, alle loro spalle c'è molto interesse, ma insomma magari lo vedremo la prossima settimana quando avremo il quadro completo delle squadre qualificate per i playoff.
E direi che c'è la sorpresa di Melbourne, intesa come squadra, i Melbourne Demons, che tornano alle finali dopo un'assenza di 12 anni, una delle squadre meno ricche del campionato. Ma adesso passiamo al tennis.
Iniziamo, Dario, da quello giocato, perché poco fa sono stati assegnati i titoli di Cincinnati, ultimo master di preparazione agli US Open. Sia in campo femminile sia in campo maschile ci sono state anche qui due mezze sorprese.
Sì, soprattutto direi in campo femminile, Francesca, perché l'olandese Kiki Bertens, giocatrice che ha una storia particolarmente travagliata dal punto di vista fisico, si è imposta in finale sulla numero uno del mondo Simona Halep. È stato un torneo veramente spettacolare quello dell'olandese, che in semifinale aveva superato Petra Kvitova, e in finale la Bertens si è imposta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-2, primo titolo sul cemento importante per la Bertens, mentre c'era moltissima attesa per la finale maschile tra Novak Djokovic e Roger Federer. Federer che tornava a giocare dopo l'eliminazione nei quarti di finale di Wimbledon per mano di Kevin Anderson. Proprio a Wimbledon Djokovic si era aggiudicato il trofeo, tornando improvvisamente nella top 10 e diciamo così nel tennis che conta. Era una finale doppiamente interessante perché Cincinnati, Federer l'aveva vinto 7 volte in carriera, mentre Djokovic aveva perso 5 finali nel torneo dell'Ohio, ed era l'unico Master 1000 che mancava nella sua bacheca. si è imposto Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, e così il serbo ha messo in bacheca anche l'ultimo grande titolo che mancava alla sua collezione. Per Federer una stagione comunque estremamente positiva, però va detto che le ultime tre finali di livello le ha tutte perse: a Indian Wells contro Del Potro, a Halle contro Cioric e adesso anche questo Cincinnati contro Djokovic. Comunque Federer si presenterà da testa di serie numero 2 agli US Open, che iniziano tra una settimana, dove il favorito probabilmente resta Nadal, ma attenzione a questo punto a Djokovic, che si è imposto prima a Wimbledon e poi a Cincinnati.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.